presto presto.
Le notizie appena sveglie.
Here we go.
Questa puntata è dedicata a tutte le persone vanitose, quelle che si aggirano come pavoncelle, sbirciando sempre di lato per assicurarsi di essere guardate, quelle che si specchiano in ogni vetrina e in ogni ascensore, quelle che sul telefonino hanno più selfie di qualunque altro genere di foto, quelle che sanno benissimo che luce le valorizza e che tipo di vestito magnifica i loro punti forti, quelle per cui ogni posa è studiata perché il caso, si sa, spettina. Questo martedì 3 marzo è tutto per voi che vi state preparando per uscire, come dietro le quinte, e già pregustate l'applauso.
Niente, ho sbagliato tutto. Avevo un applauso registrato da metterti.
Invece.
E niente, deve essere cambiata la cartella di destinazione.
Invece c'è stato questo buco radiofonico. Vabbè, buongiorno Claudio Iampaglia.
Buongiorno, come stai? Questa è la fregatura di questo sistema che va a prendere i file in qualche cartella, poi
però
magari
poi
qualcuno cambia la cartella
quindi
e il file non c'è più.
Non c'è più, succede a volte.
Questa mattina è dedicata a quelli che il file non c'è più, anche per me. Facciamo due dediche diverse. Buongiorno, buongiorno.
Buongiorno.
Eh sì, mentre c'è chi un po' si pavoneggia.
Molti si pavoneggiano.
Ce ne sono tanti, sì, che si pavoneggiano anche.
Però mi cade l'occhio sul titolo del manifesto di oggi. Sarà lunga.
Sarà lunga, sì, purtroppo sì. Sarà che quando arriviamo qua la mattina ci tocca sia i giorni quotidiani, che sono sempre un filo indietro ovviamente quando ci sono le guerre, che chiedere ai colleghi gli aggiornamenti della notte, che guardare queste televisioni piene di aerei, gente, tromboni che pontificano e missili sganciati, non si vede altro, è povera gente.
In questo momento c'è Trump durante la sua conferenza stampa in cui ha alternato insomma aggiornamenti sull'idea di andare a distruggere il regime dell'Iran con invece come sarà bella la mia sala da ballo che stanno costruendo qua fuori, sentite che belli i rumori della costruzione della mia sala da ballo, vabbè insomma. Alti e bassi, alti e bassi.
Anche molto bassi, sempre più bassi. Sai che praticamente bisogna andare più o meno nei luoghi della carità cristiana, chiamiamoli così, per trovare un editoriale che dica che prima di tutto è orribile tutto ciò che succede. Tutto il resto è grandi analisi geostrategiche. I quotidiani, i giornalisti ormai sono parte del sistema.
Eliminazioni,
sì,
decapitazioni.
Sì. Sono parte del sistema, cioè loro sono lì nella war room e discutono di strategie, scorte, prezzi del petrolio, cioè assistono al mondo da uno schermo, pensando di far parte di quel mondo. E ne fanno parte forse dal lato sbagliato, chi lo sa, è un bel dibattito, vediamo. Intanto non possiamo che fare così stamattina.
Come. In the name of love, nel nome dell'amore, o forse del desiderio. Adesso vi faccio una doppia citazione, una la prendo da Repubblica, dalla pagina della cultura, Rosella Postorino, che lei stessa è una scrittrice oltre che una curatrice. Rosella Postorino è autrice, non so, delle assaggiatrici, o l'ultimo, se non sbaglio, è Mi limitavo ad amare te. In questo articolo parla di uno dei primi libri di Marguerite Duras, Moderato cantabile, a 30 anni dalla morte appunto è avvenuta il 3 marzo del 96. Feltrinelli, Repubblica, Moderato cantabile, il primo romanzo davvero durazziano di Marguerite Duras, l'autrice, vi ricorderete, di Hiroshima Mon Amour o dell'Amante. È con questo libro, uscito nel 1958, che cominciò infatti il lavoro di scarnificazione linguistica e narrativa culminato nella rarefazione degli ultimi testi. La trama è esile, è una donna dell'alta borghesia, Anne de Bard, che assiste per caso a una scena che risuona in lei con la stessa potenza di una scena primaria freudiana. In un bar del porto, frequentato dagli operai delle fonderie di cui suo marito è il proprietario, un uomo è riverso sul corpo morto della sua amante, la bacia chiamandola amore mio. È stato lui ad ucciderla. Turbata, Anne sente il bisogno di tornare in quel bar per capire che cosa, non lo sa, e lì incontra Chauvin, che inventa per lei la storia della coppia maledetta, per inventare a specchio la storia sua e di Anne, una relazione erotica che non si compie se non nel linguaggio. E Duras gioca con il giallo, ma il colpevole è chiaro fin dal principio, non c'è nessun caso da risolvere, e gioca con il topos dell'adulterio, anche se l'adulterio qui non si consuma. Infatti, chiuso il libro, l'enigma perdura al punto che si è tentati di rispondere, come il figlio di Anne, a una domanda che echeggi la sua severa insegnante di piano: e che cosa vuol dire moderato cantabile? Non lo so. È moderato cantabile è la storia di una passione, ma nel senso etimologico dello stato di passività di chi subisce l'effetto di un'azione o di una situazione, è la storia di una passione, di una morte, di una resurrezione. Rosella Postorino ci racconta di come in questo romanzo ci sia una sorta di analogia con la resurrezione di Cristo, una sorta di ritualità liturgica. E moderato cantabile fa paura prima di tutto a chi lo ha scritto, scrive Postorino. E per questo è un libro etico, amorale ed etico, che si espone persino al pericolo di essere travisato pur di provare a dire la natura umana nelle sue pulsioni estreme, incomprensibili, vergognose, fingendo di raccontare una storia d'amore. Il libro è Moderato cantabile ed è di Marguerite Duras, e Feltrinelli lo ripropone, accurato da Rosella Postorino. Il libro di cui parla oggi Avvenire, quando ci racconta della terza delle sorelle Bronte. Sapete, in questi giorni, la cosa mi ha molto colpito guardando la classifica dei libri, in testa il libro più letto è Cime tempestose.
Wow!
Sì, di Emily Bronte, sua sorella, perché in questi giorni, cioè il 12 febbraio, è uscito un nuovo film di Emerald Fennell con Margot Robbie, l'attrice che faceva Barbie, e Jacob Elordi, quindi è una nuova riproposizione molto, insomma, pop di Cime tempestose. Quindi Cime tempestose è il primo libro letto in Italia in classifica.
Ma sai che c'è ancora speranza, allora?
Dici,
no?
Ma dipende se uno lo legge per fare il confronto con il libro.
Vabbè, ma intanto lo leggi.
Va bene. Anne Bronte è la meno nota delle tre sorelle scrittrici: Charlotte, famosa per Jane Eyre, Emily per Cime tempestose. Romanzi curiosamente tutti usciti fra il 1846 e il 1847, rigorosamente pubblicati sotto pseudonimo maschile in una società inglese come quella vittoriana, che non riconosceva ancora il valore dell'opera letteraria femminile. Il romanzo di Anne, Agnes Grey, anch'esso uscito nel 1847, fu offuscato dal successo di Cime tempestose. Le tre sorelle sin da piccole si erano immerse nella lettura grazie alla ricchezza della biblioteca paterna, prima iniziando a scrivere poesie e poi riuscendo a dare vita alle loro opere narrative. Dopo aver superato una malattia, le due sorelle maggiori, Maria ed Elizabeth, erano morte di tubercolosi, Anne lavorò come istitutrice dei figli più piccoli di una famiglia benestante a York, senza però riuscire a domare la loro anima ribelle, tanto da essere licenziata, un'esperienza che le sarebbe servita per ambientare il suo primo romanzo. La sua seconda opera narrativa, invece, è legata alle disavventure del fratello, fra alcolismo e sessualità, temi considerati tabù in quell'epoca segnata dal moralismo e che tuttavia furono posti al centro del romanzo La signora di Wilfell Hall del 1848, storia di una donna che fugge da un matrimonio infelice. Anna non rinunciò a trattare argomenti scabrosi, convinta com'era che la letteratura avesse un compito spirituale. In quel 1848 in cui morì Emily, Charlotte ed Anne andarono a Londra per incontrare i loro editori e smentire la voce secondo cui tutti i romanzi scritti dalle tre sorelle fossero opera di Charlotte. Fu un soggiorno piacevole, assistettero alla rappresentazione del Barbiere di Siviglia, visitarono la National Gallery. Purtroppo, al ritorno fu diagnosticato ad Anne la tubercolosi che le avrebbe provocato la morte nel maggio del 1849, a soli 29 anni. A parte la passione letteraria, Anne Bronte nutriva interesse per la scienza e per la religione, come dimostra il libretto Tu non conosci la mia dottrina, che esce per i tipi di Oligo in Italia. Le analisi grafologiche ne hanno attribuito la paternità proprio alla minore delle tre sorelle Bronte. In esso Anne prende di petto la crisi religiosa determinata dai progressi scientifici del tempo che colpivano le certezze contenute nella Bibbia. Come rileva la curatrice, alla messa in discussione dei tradizionali assiomi religiosi, le risposte spirituali dei vittoriani oscillarono fra una spasmodica ricerca di assoluto e, con irrigidimento della morale pubblica e individuale, all'adozione di pratiche irrazionali come lo spiritismo e il mesmerismo. E nel suo libretto Anne Bronte dà vita a un dialogo fra due personaggi immaginari, il primo difensore della prospettiva religiosa e il secondo come invece antagonista in nome delle più recenti acquisizioni scientifiche. E anche Anne, insomma, si mette alla prova, mette insieme le sue conoscenze scientifiche con la sua passione religiosa. Ed erano gli anni in cui, insomma, nel 59 uscì L'origine della specie di Darwin, che diede un ulteriore colpo al fissismo, diciamo, quello biblico. Anne Bronte aveva posizioni piuttosto ingenue, ma insomma in linea con quelle dell'epoca, ma lei stessa nella prefazione al suo secondo romanzo aveva precisato: gli umili talenti che Dio mi ha concesso tenterò di metterli il più possibile a frutto. Se sono capace di intrattenere, proverò anche a fare del bene, e quando sentirò che è mio dovere dire una verità sgradevole, la dirò, anche se ciò rechi pregiudizio al mio nome e sia a detrimento del piacere immediato mio e del lettore. E questa era Anne Bronte, la terza, la più piccola delle sorelle.
Ma lo andrai a vedere il film?
Non lo so, mi sembra un po' un baraccone. Non lo so. We make all of our sons the same.
Keep a take your time, wait for the dark of night. thought you'd had your fill. Take all the time you will. This is not a test, it's not a drill. Take no prisoners, only kill.
Resto un tema femminile, lo prendo dal manifesto di oggi. Laura Marzi recensisce una divertita indagine su quanto può fare paura l'umorismo delle donne. Secondo il pensiero dominante, le donne possono essere molte cose, ma certamente non divertenti, quelle femministe poi ancora meno. Nel suo piccolo manuale di comicità femminile, edito da Einaudi, Luisa Merloni si interroga sulla relazione fra le donne e il senso dell'umorismo, intervallando le sue riflessioni con considerazioni ispirate alla lettura di autrici come Bell Hooks, Carla Lonzi e Sara Ahmed. Se le femministe ridano e di cosa è un'annosa questione magistralmente raccontata nella rivista satirica Aspirina, fondata a Milano nel 1987, chiusa nel 2018 per un attacco di Bayer e passata online nel 2019 con il nome di Erbacce. Anche la Società Italiana delle Letterate si è interrogata sul tema, organizzando nel 2018 un seminario residenziale dal titolo «Comiche, anche le donne ridono». Il punto di vista di Merloni però è quello di un'attrice comica e infatti, oltre alle studiose femministe, troviamo interpellate Franca Valeri, Monica Vitti, Anna Marchesini, raccontate come pietre miliari sul percorso accidentato del riconoscimento della comicità delle donne. Il punto non è certo che le donne non abbiano senso dell'umorismo o non si divertano. Bellissimo a tal proposito il modo in cui Merloni descrive le risate sublimi, di cui il mondo non saprà mai nulla, riferendosi all'ilarità incontenibile che caratterizza alcune amicizie fra donne, ma il fatto che il nostro spasso venga negato o censurato. Merloni specifica che la comicità è una relazione e nel suo libro troviamo di volta in volta citate e poi descritte in divertenti note a piedi pagina le persone che nel suo percorso sono state importanti per lo sviluppo di una certa consapevolezza o per la realizzazione di progetti che l'hanno condotta fino alla stand-up comedy. Nella prima parte troviamo anche personaggi mitiche, già magistralmente messi a fuoco dalla prospettiva femminista di Adriana Cavarero, come Santippe, la moglie di Socrate, o la servetta Tracia che nel momento in cui Talete, per osservare le stelle in cielo, la dimensione alta e altra, cade in un pozzo in barba al primo filosofo della tradizione occidentale, si fa una sonora risata. Molto interessanti poi le pagine dedicate al clown e alla maschera. Tutte le maschere, per essere portate, non devono aderire alla pelle, c'è bisogno di uno spazio vuoto. Proprio il concetto di vuoto risulta cruciale per il procedere della riflessione. Una comicità femminista non dovrebbe stare al passo con quella maschile, ma aspirare a una tremenda libertà di movimento. E l'autrice non rifugge la penosa questione del politically correct, chiarendo come le persone, i comici che se ne lamentano, sono coloro che da sempre detengono il potere di decidere di che cosa si possa ridere e che il transfemminismo è inevitabilmente una messa in discussione anche di quel potere. Nel testo, sfruttando il suo peggiore incubo, quello cioè di risultare simpatica, Merloni riesce ad affrontare tematiche complesse e non si risparmia neanche Lacan, con il contrappunto di qualche motto di spirito, realizzando allora uno dei grandi insegnamenti di Lucrezio, prendere del miele insieme alla medicina amara, o meglio, un Campari. Il libro è Piccolo manuale di comicità femminile, Luisa Merloni, per Einaudi, oggi sul Manifesto.
Un Campari, grazie.
my hands on myself. Pick up dust them off, put them back up on the shelf. Kiss my little baby girl is in need. Am I coming out of left field? Ooh, I'm a rebel just for kicks. I've been feeling it since 1966.
Oggi, mentre su tutti i quotidiani si dicono i nomi dei 79 candidati allo Strega e si dice che lo psicanalista Vittorio Lingiardi propone i convitati di pietra di Michele Mari per Einaudi, che è dato per favorito, oggi su Domani Antonio Dorrico ci racconta di un romanzo che secondo lui, lo dice proprio nel titolo, è il miglior libro dell'anno. Il libro si intitola L'idiota di famiglia, esce per Sellerio ed è il romanzo di Dario Ferrari. Lo confesso, scrive Dorrico, dopo due super romanzi come La quarta versione di Giuda e La ricreazione è finita, avevo il terrore che al terzo giro di giostra Dario Ferrari potesse incepparsi. All'inizio dell'idiota di famiglia mi pareva lento, un po' dovuto, divagante. Mi sbagliavo. In realtà erano i giri concentrici rituali del falco che sta per piombare sulla preda. Me l'ero quasi dimenticato, come si scrive un romanzo vero. I Gornieri, il protagonista e lio narrante dell'idiota di famiglia, fa il traduttore, mestiere in via di estinzione. È di origini viareggine, come l'autore, vive a Roma, come l'autore, e sa di essere una persona dall'empatia circospetta, come l'autore. In realtà il suo aspetto fisico e tricologico, il look dimesso e la postura rinunciataria sono una strategia di sopravvivenza. Con la sfiga Igor si è costruito un'armatura e praticamente, come gli antichi stoici, è una continua, instancabile meditatio malorum. Igor sta con Marta, insomma, che diventa a un certo punto scrittrice, diventa un po' anche succube della sua editrice Sveva. Costei è semplicemente odiosa, vive al Pigneto, epicentro della Roma cool e alternativa, e ci regala momenti di altissima commedia sofisticata, genere in cui Ferrari è maestro. Pensate a Igor che, tirchio com'è, si svena per portare a cena una bottiglia di Tignanello. Sveva la boccia senza appello. Questi sono vini un po' antiquati, così corposi, invadenti, assertivi. Io preferisco vini tipo questo. Vabbè, questo è anche biodinamico, ma non è che sia un'impallinata di ste cose. Però sì, preferisco vini un po' più accoglienti. Parla come un giornalista del Foglio, questa Sveva. E poi c'è il suo amico Botero, il più caro amico viareggino, chiamato così per la stazza. E, Botero ispira a Igor uno struggente brano sull'essere amici da ragazzi, uno dei grandi temi di Ferrari, come già nella ricreazione è finita. Eccolo, essere stati giovani insieme vuol dire non tanto avere condiviso un pezzo di vita, ma averne fantasticate insieme un'infinità. Aver condiviso la vita materiale in cui si facevano le prime insoddisfacenti esperienze del mondo, ma soprattutto quelle sterminate in cui si immaginavano nella loro forma incorrotta e aurorale tutti i nostri futuri possibili. Io sono tutti i nomi della storia, si era tatuato Botero sul pettorale scolpito in un breve momento di entusiasmo niciano, e credo che all'epoca fosse davvero così. Eravamo davvero tutti i nomi della storia, perché ci sembrava di poter essere chiunque. di non avere che da scegliere dallo sterminato catalogo dell'esistenza. Oggi non potremmo più dirlo. Oggi i nomi a cui rispondiamo sono sempre meno e ci avviamo verso il momento in cui aderiremo a un solo nome, il nostro. Il momento in cui saremo stati una sola persona e solo a quel punto il nostro nome potrà legittimamente essere cristallizzato e inciso nel marmo. L'articolo va molto avanti perché descrive tutti i personaggi del romanzo che mi sembrano uno più interessante dell'altro, per cui mi sa che lo leggerò. Il romanzo è quello di Dario Ferrari, L'idiota di famiglia, esce per Sellerio. E di tutti i nomi che potremmo fare adesso, due me ne vengono in mente. E sono quelli di Mattia Guastafierro e di Emanuele Valenti, che adesso ci curano la prima edizione del giornale radio. Noi invece torniamo tra poco con il meteo.
Who knows what tomorrow will bring? Maybe sunshine and maybe rain. But as for me, I'll wait and see. And maybe it'll bring my love to me. Who knows? Who knows? Who knows?
E chi lo sa, in effetti, perché cioè sul parabrezza c'erano delle goccioline d'acqua, però poi oggi...
Beh, ieri ha piovuto.
Ah, quindi erano
serata.
Reduci di ieri.
Sì, un po' di umidità, un po' di residuo. Ma oggi è una giornata limpida, una luna gigante.
Hai visto che luna?
Mamma
splendente.
Mia, mi ha accompagnato, mi stava incantando, stavo sbagliando strada.
Oh.
Sì, la inseguivo.
La luna è una lampadina, come diceva qualcuno. Invece sentiamo un po' che giornata ci aspetta dal punto di vista meteorologico. Siamo collegati con Paolo Valisa del Centro Geofisico Prealpino di Campo dei Fiori di Varese. Buongiorno Paolo.
Buongiorno anche a voi, buongiorno a tutti. La luna da noi è soltanto piena, ma in America darà luogo a un'eclisse totale di luna questa mattina. Purtroppo
sì,
non sarà visibile dall'Italia, noi dobbiamo
accontentarci
del plenilunio. Ma veniamo intanto al meteo. Si va verso il bel tempo, la perturbazione di ieri ci abbandona, gradualmente arriva l'alta pressione. Oggi ancora un po' di nuvolosità stratificata sulla pianura che va via via dissolvendosi, ma uscirà poi il sole pienamente ovunque nel pomeriggio, con le temperature massime che saliranno attorno ai 13-15 gradi. Domani sarà una giornata simile a quella di oggi, al mattino ancora qualche banco nuvoloso che si è formato nella notte sulla pianura, poi via via ben soleggiato ovunque e risaliranno anche un po' le temperature attorno ai 15 gradi. Il bel tempo dovrebbe accompagnarci per tutta la settimana, anche fino a sabato e domenica, quindi buone notizie.
Bel tempo, bene, quindi siamo la cosa ci dà sempre un po' di buon umore per quanto...
Beh, da una piccola aria di primavera.
Sì, almeno quello.
Contentino per il lunedì, insomma.
Esatto. Siamo davvero mestissimi, quindi almeno quello. Grazie mille a Paolo Valisa e grazie a tutto il Centro Geofisico di Varese. Buona giornata.
Grazie anche a voi, buona giornata a tutti.
E allora noi li portiamo tutti quanti, anche i geofisici, a prendere un ultimo treno per Londra. It was 929 Backstreet, Big City. The sun was going down, there was music all around, it felt so right. Let's drink to love.
Che versione così frizzantina di Last Train to
Mars. La cover.
Sono un gruppo tedesco, i Ericas.
Veramente?
Stoccarda.
Pensa, non lo sapevo. Li ho ascoltati e ho detto, mi piace.
Ah, sì, sì. Hai fatto bene ad aggiungerla alla nostra playlist. Da cosa partiamo? Partiamo dal Sole 24 Ore?
Ma partiamo dall'Italia e poi dopo andiamo verso le bombe, pian piano.
Ci avviciniamo piano e, insomma, già qui ci sono, insomma, delle prime avvisaglie. Deficit PIL al 3,1% in Italia, a rischio le spese extra per il settore difesa. Ecco, eravamo vicini alla soglia per l'uscita anticipata dalla procedura che permette di attivare la clausola di salvaguardia, ma dice Giorgetti, peccato per il colpo di coda del super bonus. Lo dice, questa era, lo stavo leggendo dal Sole 24 Ore, ma insomma lo dice anche sulla Stampa, allarme dell'Istat sull'Italia, il PIL si ferma allo 0,5% e il deficit supera il 3%. Il ministro Giorgetti dice la causa del passivo più alto è il super bonus, in rialzo debito e pressione fiscale, le opposizioni dicono è la Caporetto di Meloni. I freddi numeri dell'Istat mettono il governo nei guai, l'uscita dell'Italia dalla procedura per deficit eccessivo che l'Europa dovrebbe certificare in primavera appare ora meno scontata, con il rischio di non poter chiedere la flessibilità per finanziare le spese per la difesa. Enrico Giovannini, l'ex presidente dell'Istat intervistato, dice 3 anni di crescita allo 0, pesa l'incognita anche sul caro energia.
Uno dopo l'altro, visto che appunto gli allarmi sul paese, eccolo qua l'allarme sul paese, ex Ilva operaio precipita nel vuoto come a gennaio. Claudio Salamida e Loris Costantino hanno condiviso professione e destino, entrambi erano operai dell'ex Ilva di Taranto ed entrambi sono morti nel giro di poche settimane nello stabilimento mentre lavoravano nello stesso modo. Sono precipitati perché hanno ceduto le lastre che stavano calpestando. Salamida aveva 46 anni, 20 anni di esperienza come metalmeccanico, una moglie e un figlio piccolo. Anche Costantino, 37 anni, aveva una famiglia, 2 figli piccoli. Stava pulendo un nastro trasportatore nella linea I dell'agglomerato che serve a preparare la carica degli alti forni quando fondamentalmente, dove è avvenuto l'incidente, era un'area ferma da molto tempo e bisogna capire perché avevano ripreso l'attività lì. Comunque la ricostruzione è stata smentita, stiamo leggendo il pezzo su Il Manifesto che fa appunto una ricostruzione molto dura e molto violenta di quello che sta succedendo all'ex Ilva, mentre lo sapete, dopo settimane di silenzio il governo solo ieri ha convocato per giovedì i sindacati, schiacciati tra il rischio di morire e quello di perdere il lavoro, i racconti delle colleghe dell'acciaieria e dei colleghi dell'acciaieria pugliese.
Morire nell'acciaieria di Stato, in 14 anni di commissari all'ex Ilva di Taranto sono deceduti 11 operai, sono 11 morti sul lavoro all'ex Ilva da quando è stata commissariata dopo, insomma, la fine dei Riva. Ci occupiamo adesso di giustizia, di referendum, di riforma. Leggo da Repubblica Concita Sannino, il duello tra le leader, per una la riforma è giusta, per l'altra PM nel mirino. Ieri Giorgia Meloni al TG5 era contro il no, ovviamente dice hanno bisogno di mentire, mentre Schlein dice la giustizia non migliorerà, la CGIL intanto indice per il 7 marzo una mobilitazione. Dice Giorgia Meloni al TG5, è falso che vogliamo sottomettere la giustizia al potere politico, invece, insiste Elly Schlein da Torino, la riforma non serve ai cittadini ma ha un unico scopo, indebolire i magistrati rispetto alla politica, quindi un duello a distanza. Con la nuova, oggi sia su Repubblica sia sulla Stampa ci sono delle anticipazioni del nuovo libro di Antonio Di Pietro, La giustizia vista da vicino, di PM Edizioni. Oggi ce n'è un pezzo qui su Repubblica. Con la nuova legge l'arresto nelle indagini preliminari deve essere firmato da 3 GIP, ma alcuni tribunali hanno carenze di organico. Ricordiamo che Antonio Di Pietro si è schierato con il sì. Intercettazioni più difficili e interrogatori preventivi, è qui che sbaglia Nordio.
Se vince il sì, scendono gli indici di democrazia, firmano un intervento sul manifesto Emiliano Brancacci ed Alberto Lucarelli, sono un giurista, Alberto Lucarelli dell'Università di Torino, se non mi ricordo male, comunque è un giurista, un docente e un economista invece Brancaccio, e scrivono così. Cosa sono gli indici di democrazia? Sono i fattori che contribuiscono all'evoluzione o al degrado del processo democratico, inteso nel senso restrittivo tipico dei liberali, ma non solo. Dalle misurazioni divulgate dall'Economist e dalla Freedom House, fino ai più elaborati sensori della ricerca accademica, come il VDEM, che è il misuratore della democrazia europeo dell'Università di Göteborg o di Göteborg, dipende come lo dite, questi indici evidenziano una dilagante recessione democratica in atto. Il fenomeno si manifesta, guarda caso, soprattutto a seguito dell'altra grande recessione di questo secolo, la crisi economica globale, iniziata nel 2008 e mai finita. Da allora nel mondo si registra una caduta degli indici medi di democrazia, che per il VDEM, appunto, dell'Università di Göteborg, supera l'11%. Badate bene, non è che sono la Russia o la Cina che fanno degradare la democrazia, lì era già molto bassa. Incide di più la crisi che investe le democrazie d'Occidente, americane ed europee, statunitensi ovviamente con Trump, ma anche europee con l'Ungheria, ovviamente, lo scivolamento della Francia del 5%, ma attenzione perché l'Italia contribuisce in modo rilevante all'involuzione europea con un recesso prossimo all'8%. Molte sono le cause, ad esempio le riforme elettorali che riducono la rappresentanza democratica, le restrizioni alla pluralità dell'informazione, sia nel suo mercato che nei comportamenti ovviamente, la limitazione alla libertà di associazione e di riunione, un uso estensivo dei liberticidi, stati di emergenza, l'abusi delle forze di polizia e così via, inoltre agli indicatori che vanno nella direzione di ridurre il concetto della democrazia liberale nel nostro paese. Sarà perché la destra poi ha vinto le elezioni? Ma appunto le ha vinte le elezioni, no? Quindi il processo era già in atto prima.
Una segnalazione da Repubblica, perché si parla appunto della proposta di riforma elettorale, lo Stabilicum, e oggi su Repubblica appunto Serena Riformato intervista il vicepresidente dei 5 Stelle Stefano Patuanelli, e siccome in questa riforma viene richiesto di indicare il candidato presidente del Consiglio della coalizione, gli viene chiesto come si farà ad esprimere il candidato del centro, il campo largo. E il candidato premier delle forze progressiste, dice Patuanelli, può essere scelto a tempo opportuno anche con un accordo politico. Quindi dice non con le primarie, si metteranno d'accordo, ma tu te li vedi Conte e Schlein che si mettono d'accordo su chi deve essere il candidato presidente del Consiglio.
Ma io so che ripeschiamo qualcosa da Sanremo così, inaspettatamente.
Sì. Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio. La moda di Milano, che fastidio. Lo snob romano, che fastidio. Il sogno americano, che fastidio. E il politico italiano, che fastidio. La musica tribale, che fastidio. I cani alle dogane, che fastidio. E il corso di Pilates, mi deprime il pranzo salutare, che schifo. Stasera vado a una festa, la solita farsa, e non mi interessa, che fastidio. E la vicina molesta, bussa alla porta, bassa quei passi, che fastidio. E dimmi cosa mi hai messo nel bicchiere, ha un gusto amaro e mi fido. Perché mi gira la testa e tutta la stanza e finché non passa, che fastidio. Non so più cos'è normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E allora te lo dico, che fastidio. Se guardi lo ripeto, che fastidio. Amico di un amico senza invito, che fa il figo, che fallito. Facciamoci una foto, che fastidio. Che effetto di lavoro, faccio schifo. Scambiamoci il numero, ti scriverò, ma sotto quel sorriso dico, che fastidio. Che fastidio. Che fastidio. Sulle mani solo se sei dell'acquario, strano ti facevo proprio sagittario. La chiamo da l'India, Albania, Torino, per un piano tariffario. Nasi alla francese come in fotocopia, imparare a vivere con un tutorial. Passa premium, clicca qui, ascolta ora, 100 cover, bossa nova.
Io non so più cos'è normale, un'allucinazione, se se sono matta io,
se sono matta io.
E allora te lo dico,
che fastidio,
se vuoi te lo ripeto,
che fastidio.
L'amico dell'amico senza il dito,
che fa il figo,
che fallito.
Facciamoci una foto,
che fastidio.
Che effetto di lavoro,
faccio schifo.
Scambiamoci il numero,
ti scriverò,
ma sotto quel sorriso dico,
che fastidio,
che fastidio,
che fastidio,
che fastidio.
Facciamoci una foto,
che fastidio.
Che effetto di lavoro,
faccio schifo.
Scambiamoci il numero,
ti scriverò,
ma sotto quel sorriso dico.
Io non so più cos'è normale, un'allucinazione, se sono matta io,
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 se sono matta.
Nonostante i corsi di meditazione, di respirazione,
visti, giornalisti, perdenisti,
che fastidio.
E poi tronisti, presentati come artisti,
che fastidio.
Oppure l'inno nazionale al piano bar,
gli F24 lo spam,
che fastidio,
che fastidio,
che fastidio.
Io non so più cos'è normale, ma sono matta io,
ma sono matta io,
ma sono matta.
Non so più cos'è normale.
In effetti, eh?
Non ha tutti i torti.
Dito nella piaga. No, 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 in effetti. Allora, partiamo adesso invece dal manifesto. Il titolo in prima pagina, lo dicevamo prima, è "Sarà lunga, golfo in fiamme, la guerra lanciata da USA e Israele all'Iran si allarga. Teheran è un campo di battaglia, monarchia arabe sotto una pioggia di missili, Tel Aviv torna a colpire Beirut e Trump non mette limiti, dice durerà tutto il tempo che serve e non esclude l'invasione di terra". Vi leggiamo adesso l'editoriale di Francesco Strazzari, perché poi se no non riusciamo a recuperarlo nella rassegna stampa. Il titolo è "Dal Pakistan all'Africa, tutti i focolai che già si accendono". L'aggressione di Stati Uniti e Israele al regime iraniano sta collegando le fra loro diverse crisi e può far deflagrare più fronti di guerra, fronti che si estenderanno nella misura in cui questa prima guerra dell'era del Board of Peace sarà protratta. Il ministro della guerra Pete Hegseth deve ammettere che la distruzione della capacità bellica iraniana non richiederà solo una notte, si l'ha dovuto ammettere. Il generale USA Kane ha già parlato di truppe aggiuntive, di un maggior impiego dell'aviazione tattica nel teatro delle operazioni sul versante europeo. Il Regno Unito ha infine concesso le proprie basi agli Stati Uniti. Gli iraniani sembrano aver imparato qualche lezione nella guerra dei 12 giorni dello scorso giugno. Oggi Russia e Cina sono maggiormente coinvolte rispetto al passato nella fornitura di aiuti, intelligence e dotazioni militari all'Iran. Sotto il fuoco della reazione iraniana, i paesi del Golfo si chiedono se gli USA non abbiano calcolato male, lasciandoli così esposti al fuoco per dare priorità alla protezione delle proprie basi e di Israele. Sono sistematicamente colpiti i più grandi porti, aeroporti e infrastrutture estrattive. Ma c'è di più. Si stanno delineando possibili saldature con due ampi teatri di crisi: la regione del Mar Rosso, Corno d'Africa, e quella afgano-pakistana, dove si combatte già nel bel mezzo del Ramadan. Da oggi l'esercito di Islamabad colpisce in profondità da Kandahar fino a Kabul e i morti si contano a dozzine. Nella regione del Mar Rosso la federazione etiope si trova sull'orlo di una guerra civile su più fronti, di tipo jugoslavo. Insomma, dal Pakistan all'Africa 100 focolai di guerra si accendono e si possono saldare dopo l'inizio dei bombardamenti di USA e Israele. Sempre i conflitti partono come brevi e si allineano i paesi che puntano alla messa in discussione dello status quo, e si profila un'asse sunnita fra i paesi più estesi e popolosi della macro regione.
Vediamo all'Europa, prima di andare a vedere i protagonisti veri di questo attacco, con le prime, che sono ovviamente, dominano le prime pagine. Sulla stampa, ma anche sul Corriere, Corriere condanna del BRICS o pragmatismo, la lunga trattativa nell'Unione Europea divisa, poi Merz, che stamattina sarà, cioè oggi sarà a Washington, che cerca l'equilibrio tra la difesa interna e la linea filo USA, tutte queste posizioni che non hanno praticamente nessun senso ormai di fronte a, appunto, a quello che viene spazzato via. La guerra annunciata USA Iran ha colto l'Europa alla sprovvista, deve domandarsi il perché, era nell'aria, scrive Stefano Stefanini sulla prima pagina della Stampa, ma ancor prima pensare a cosa fare, le onde sismiche dal Golfo non hanno perso tempo a investirla direttamente nell'avamposto mediterraneo di Cipro, territorio dell'Unione Europea, indirettamente nei mercati, nel prezzo del petrolio, del gas, nonché nella necessità di deprendere una posizione che non sia un luogo comune, ma una politica estera. Lo hanno fatto gli E3, la Francia, Germania, Regno Unito, oddio, l'hanno fatto relativamente, hanno fatto una dichiarazione un po' così generica. Peccato che per sua scelta, non per esclusione, l'Italia non ci sia, scrive l'ex ambasciatore Stefanini. L'Italia non c'è, Cinzia?
L'Italia viaggia.
Viaggia.
E crea, insomma, non pochi imbarazzi diplomatici. Su domani si riprende un po' l'affaire Crosetto. Dubai, le troppe versioni di Crosetto, la rabbia di Meloni, il ministro cambia resoconto 3 volte, prima la famiglia, poi gli incontri istituzionali, poi le ferie, il protocollo violato e la rabbia di Chigi, tra l'altro Tajani si è stizzito perché, insomma, venerdì sera Crosetto sarebbe andato a cena con l'ambasciatore italiano a Dubai, Lorenzo Fanara, e insomma lui non era a conoscenza. Viaggia a Dubai, a fondo delle opposizioni, Crosetto dice chiedo scusa, oggi su Repubblica ne parla Matteo Pucciarelli, Frattoianni dice perché senza scorta ha agito con superficialità mettendo in pericolo sé e gli altri. Tommaso Ciriaco e Giuliano Foschini dicono dubbi e contraddizioni nella versione dell'esponente di Fratelli d'Italia con chi ha condiviso le informazioni sulla trasferta. La prima versione è netta, viaggio privato per riportare in Italia la famiglia. Poi emerge un secondo elemento che in realtà era stato già segnalato, un impegno istituzionale ad Abu Dhabi e un incontro con il ministro della difesa emiratino. Poi un viaggio familiare con parte istituzionale ma non segreto, classificazione formale della missione, coordinamento con l'intelligence e con la Farnesina. Il ministro è partito su un volo di linea insieme a centinaia di passeggeri, esponendoli anche a un potenziale rischio. Chi sapeva del suo viaggio? Ieri il ministro della difesa Crosetto su X ha rilanciato il post del suo omologo degli Emirati Arabi Al-Masrouei, che confermava un incontro fra i due nel fine settimana a Dubai. Insomma,
allora, ministro, è andato a fare il ministro, è andato a fare affari di famiglia perché
un viaggio
non ha informato
di nozze,
nessuno.
Alcune altre.
Ma sai che io sono sempre dell'idea che per capire le cose bisognerebbe guardare poi dentro le relazioni, appunto, che cosa è andato a discutere col ministro degli Emirati Arabi, punto di domanda.
Chi lo sa,
perché gli affari suoi di famiglia sono suoi, no?
Certo.
Sai come dice la canzone, non me ne frega niente di cosa fanno, voglio sapere cosa fanno in pubblico, no?
Certo.
I politici, vabbè, dai, vedremo se uscirà prima o poi.
Uscirà senz'altro. Nel frattempo sono arrivate le 6:58, noi passiamo la linea al giornale radio per i titoli principali, torniamo dopo anche noi con i titoli delle prime pagine dei quotidiani. Presto, presto!
Le notizie appena sveglie.
Sono le 7:03 di questo martedì 3 marzo e oggi sulle prime pagine dei quotidiani il nome di Trump campeggia roboante come sul Corriere della Sera. Trump, ora la grande ondata, l'attacco all'Iran, dal Medio Oriente a Cipro divampa la guerra, nuovi raid israeliani, fuga dal Libano, Macron dice più testate nucleari.
Eh sì, diciamo che le dichiarazioni roboanti piacciono ai quotidiani italiani, non a tutti, a dire la verità, però la Stampa sì. Trump 2 punti, sì ai soldati in Iran, titolo grandissimo.
La Repubblica, titolone, l'escalation di Trump, il presidente USA sull'Iran dice li stiamo massacrando ma la grande ondata deve arrivare.
Trump due punti, disarmeremo l'Iran. Questo è il messaggero che poi riporta i sorridenti turisti romani che tornano all'aeroporto di Fiumicino. Siamo fuori dall'incubo.
Il Sole 24 Ore, Trump: stiamo massacrando l'Iran, virgolettato, crollano i transiti da Hormuz, gas al più 35%.
Più articolati Il Giorno e Il Domani. Il Giorno: Trump apre alle truppe in Iran, borse e petrolio un salasso. Domani: la guerra brucia il Medio Oriente, bombe su Beirut. Trump fa paura, segnaliamo l'editoriale di Nadia Urbinati. I bombardieri non possono sostituirsi alla politica dopo la morte di Khamenei. Domani, insieme a uno dei pochi quotidiani che non rinuncia, insieme forse al Manifesto, a ragionare, ma sono tutti molto dentro il meccanismo della guerra.
Forse Avvenire è un po' più fuori, insomma, dalla logica e dal lessico bellico, che titola "Guerra a macchia d'olio". Israele bombarda anche il Libano in risposta ai missili lanciati da Hezbollah. Teheran colpisce una base inglese a Cipro. Trump parla di 4-5 settimane di attacchi, dice: ma li stiamo massacrando. Riccardo Redaelli, nel suo editoriale, scrive: quando il pozzo si secca. Capisci il valore dell'acqua quando il pozzo di casa si secca, si solleva dire. Capisci il valore della pace ora che tutto il Medio Oriente è nuovamente in guerra. Un conflitto che la Repubblica Islamica dell'Iran, in modo del tutto prevedibile, ha deciso di regionalizzare, attaccando le monarchie arabe del Golfo. L'imbarbarimento della politica internazionale e purtroppo anche di quella occidentale, evidenziato da un attacco militare che viola il diritto internazionale. Bombardare per eliminare un capo di Stato, quale che fossero le sue colpe, senza alcun mandato ONU. Uccidere civili colpevoli solo di essere parenti degli obiettivi che si volevano colpire tradisce tutti i valori che dichiariamo di voler difendere e svilisce tutto quanto fatto dal 1945 in poi per porre limiti all'arbitrio della forza.
Il Manifesto: sarà lunga. Golfo in fiamme, la guerra lanciata da Israele all'Iran si allarga. Teheran campo di battaglia, le monarchie arabe sotto una pioggia di missili. Tel Aviv torna a colpire Beirut, il Libano. Trump non mette limiti, durerà tutto il tempo che serve. E l'editoriale, l'abbiamo già detto, di Francesco Strazzari: tutti i focolai che già si accendono, dal Pakistan all'Africa. L'analisi molto saggia, purtroppo, e dotta di Francesco Strazzari, che ci spiega perché si sta allargando ben oltre il Medio Oriente questo conflitto.
Che cosa ha detto Trump ieri? Ieri c'è stata la cerimonia di conferimento delle medaglie d'onore alla Casa Bianca. C'erano Hegseth, il segretario alla guerra, Pete Hegseth, e Trump. Trump ha detto: la guerra durerà quanto necessario, non voglio che vada avanti troppo a lungo, ho sempre pensato che sarebbero state 4 settimane, siamo un po' in anticipo sui tempi. I candidati del nuovo regime, avevamo individuato alcuni candidati ma sono morti, ha detto, il secondo e il terzo sostituto sono morti anche loro. Il presidente oscilla tra due scenari: la caduta dell'Ayatollah e il modello Venezuela, sostituire il leader, non il sistema. Ma quindi, insomma, ci si è già spostati dall'idea del cambio di regime. Leggiamo dal Corriere della Sera una segnalazione: ieri Melania Trump ha presieduto il Consiglio di Sicurezza dell'ONU, la prima First Lady che lo fa. Poi leggiamo di che cosa si è occupata. Melania Trump ha aperto ieri pomeriggio il dibattito dedicato ai bambini nei conflitti armati e all'impatto delle nuove tecnologie, incluso l'uso dell'intelligenza artificiale nell'educazione, quindi donne e bambini. Ed è subito angelo del focolare, direi.
Mamma mia, si fanno già i conti. Il Fatto Quotidiano: la guerra infinita la paghiamo noi, bollette alle stelle, rincari energetici. La Verità: la guerra ci costa 100 milioni al giorno, ma le preoccupazioni degli attaccanti le vediamo da Francesco Semprini sulla Stampa. I dubbi MAGA, i soldati morti nel Golfo e la paura di rimanere senza munizioni. Abbiamo la capacità di colpire con questi ritmi per 9-10 giorni, spiega un generale a riposo, a conoscenza del processo di approvvigionamento e dispiegamento di munizioni e sistemi d'arma. Il nodo principale riguarda i missili intercettori, fondamentali per garantire la protezione delle basi americane in Medio Oriente. Nel 2025 sono stati sparati già il 20% degli intercettori. Poi ci sono tutti gli elenchi di questi intercettori, ve li risparmio, come si chiamano, un sacco di sigle, eccetera. Le scorte sono di fatto andato in fumo, tanto per pensare, l'Operation Midnight Hammer, quella dei 12 giorni, hanno consumato il 25% delle scorte degli intercettori. Negli ultimi 2 anni la macchina militare USA ha usato più armi di quante ne può produrre e la produzione, anche se è stata super aumentata del 77% proprio per i missili della difesa, non riesce a stare al passo. Sarà per questi dubbi che stamattina Trump ha detto, proprio stamani, che hanno missili per fare la guerra all'infinito. E anche J.D. Vance, il vicepresidente, è andato a fare dichiarazioni, diciamo, per pompierare la paura che le scorte non basteranno.
E se prima abbiamo letto da Sole 24 Ore crollano i transiti dallo stretto di Hormuz, il gas più 35%, sul Corriere della Sera si dice il gas vola ai massimi più 40%, il petrolio rincara a $80, è stata fermata la principale raffineria dell'Arabia Saudita, tensione sulle borse, Milano cede il 2%, poi il Corriere della Sera cerca di fare un po' un prospetto di quanto salirà la bolletta elettrica e il pieno dell'auto per le ricadute su gas, olio e benzina, ci dice che l'effetto shock dipende dalla durata del conflitto e cominciano ad arrivare i vantaggi per la Russia e le sue petroliere ombra, che insomma sono quelle che sfuggono dalle sanzioni.
E sarà un caso, ma stamattina Trump ha anche detto che lo stretto di Hormuz è aperto, secondo lui.
Ah, sì?
Provi a passare se ci riesce.
Sì.
Furia iraniana, pagina 4, La Stampa, Nello Gatto del Gatto e Domenico Agasto spiegano la strategia dell'Iran, la scelta politica è prima ancora che militare trascinare nel conflitto gli stati della regione alleati di Washington e alzare il prezzo della loro cooperazione con gli USA, una polarizzazione che rende impossibile ogni neutralità. Teheran è messa a ferro fuoco da centinaia di bombe dell'esercito israeliano, la capitale è al buio, esplosioni sono state segnalate nei pressi dell'impianto nucleare di Isfahan, dove si nascondono le scorte di uranio e anche di altri impianti. Le rappresaglie dei Pasdaran però si manifesta anche con un drone programmato contro la raffineria di petrolio di Ras Tanur in Arabia Saudita. In Qatar le difese aeree sono entrate in azione per neutralizzare velivoli diretti verso i siti sensibili, proprio lì dove c'è il più grande impianto al mondo di petrolio. Doha risponde abbattendo 2 caccia di Teheran. Qatar e Arabia Saudita chiudono i loro principali impianti di gas naturale. In Kuwait arriva una pioggia di missili. Sapete il caso alquanto strambo dell'abbattimento di 3 caccia statunitensi da parte del Kuwait. In Oman la petroliera Vicom è stata attaccata da un'imbarcazione carica di esplosivo, è andata a fuoco, quindi tutte le capitali sono state colpite. In Israele il terzo giorno di guerra è ancora scandito da allarmi e boati frequenti, mentre Israele risponde all'attacco di Hezbollah che entra in guerra con il lancio di razzi di Haifa bombardando Beirut, oltre 50 morti, stamattina altri almeno 4 bombardamenti stiamo vedendo dalle immagini sulla capitale libanese.
E sul Manifesto Michele Giorgio ci racconta come dopo la sbornia nazionalista su Israele pesi l'effetto dell'attacco. Dopo 3 giorni la sbornia nazionalista comincia a passare e l'elenco quotidiano degli obiettivi colpiti in Iran non basta a puntellare l'ottimismo calante di chi si aspettava il crollo immediato di Teheran, decapitata in un colpo della sua leadership politica, religiosa e militare. Il regime iraniano è ben organizzato e articolato, dicono, poggia la sua stabilità sul consenso di milioni di cittadini. Il regime iraniano non è ancora caduto, è sconfitto, ferito, assediato, isolato, ma opera ancora. Incuranti delle conseguenze per i civili iraniani, nelle prime 36 ore di attacco i jet israeliani hanno sganciato 2.000 ordigni sull'Iran. In 3 giorni 12 israeliani sono stati uccisi, centinaia di feriti, 40 gli edifici danneggiati a Tel Aviv, 200 sfollati mandati insomma negli hotel della città. Bezalel Smotrich, ultranazionalista e ministro delle finanze, ha riferito che la guerra è costata nei primi 2 giorni 9 miliardi di shekel, cioè 2 miliardi e mezzo di euro, una cifra enorme, frutto delle incessanti missioni aeree, 200 solo sabato, e dell'uso di intercettori Patriot e Arrow contro missili e droni iraniani.
Ultima segnalazione, l'Europa, lo sapete, l'Europa che non c'è, l'Europa che non ha una posizione, l'Europa che sostiene Trump ma non lo sostiene, almeno apertamente. Ieri invece scudo atomico, Macron traina la UE, Macron ha fatto un discorso nei capannoni sottomarini appunto che trasportano le bombe nucleari francesi e ha cambiato la dottrina della FRAP dell'Hexagon, cioè di come viene utilizzato il nucleare. Cioè ha detto fondamentalmente, scrive Eric Joseph a pagina 9 della Stampa, ha spianato la strada al dispiegamento di aerei Rafali, cacciabombardieri francesi, con armi nucleari in altri paesi europei a seconda delle circostanze. Mentre la dottrina con De Fino a De Gaulle si basava sulla difesa degli interessi vitali, cioè solo se saremo attaccati nel nostro territorio risponderemo. Macron mo decide che si può rispondere anche in altri paesi.
Ultima segnalazione, sulle 24 ore, il nostro deficit PIL al 3,1%, a rischio le spese extra per il settore difesa, visto che di questo che si parlava. Ma intanto sono arrivate le 7:14, è il momento di passare la linea a Roberto Maggioni per la prima edizione di Metro Regione. Noi torniamo dopo il giornale radio.